Come avevo proprio detto che non ci sarebbe stato alcun glitch, vorrà dire che i primi secondi ce li andiamo a prendere dal video di YouTube.
Scusate per questa comunicazione di servizio, poi Marco se lo sbattone della post-produzione sarà suo, visto che ha commesso
ovviamente. C'è causa del suo male, pianga se stesso.
Esatto, ciao. Grazie a Riccardo, tutti, scusami, buonasera e buon ascolto di questa nuova puntata del vostro podcast astronautico preferito, anche perché è l'unico in italiano.
È vero, Ricky, ci piace vincere facile e grazie anche di aver notato questo piccolo neo nella nostra produzione. Passiamo a Carmagnola dal nostro Luigi Morielli.
Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto da Carmagnola da parte di Luigi Morielli.
E Dulcis in fundo, l'abbiamo lasciata per ultima perché è proprio la nostra collaboratrice più nuova, la nostra Veronica Raimondini da Verona.
Ciao a tutti da Veronica da Verona.
Non ho neanche dimenticato la data, mi sembrava di essere partito così bene, ma dovevo proprio lasciarmi indietro Zencaster. E va bene. Vuol dire che doveva essere una regia imperfetta per una volta, non mi capita mai.
No, ma l'hai fatto apposta, dillo, perché così si sente la differenza di audio, di qualità da un sistema all'altro, dai.
È vero. Era tutta una trovata tecnica, hai ragione. Grazie Luigi per questo salvagente. Apro le danze con un primo annuncio, che è quello che abbiamo inviato l'ordine della produzione delle nostre fantastiche nuove tessere associative del 2016. Vi assicuro che sono straordinariamente belle, e non solo perché sono totalmente nuove rispetto al design di prima, ma soprattutto perché sono state disegnate dal nostro geniale Riccardo, che ha fatto un lavoro splendido, e sono sicuro, spero, ma ne sono abbastanza certo, che saranno apprezzate da tutti i nostri soci, soprattutto da quelli che hanno penato un po' di più e che saranno sicuramente, a mio parere, rincuorati dalle bellerrime tessere.
Se vengono brutte, diamo la colpa alla stamperia comunque, tranquilli.
È vero, che ho scelto io, quindi sarà come Zencaster, avrò dimenticato qualcosa di sicuro. E invece poi Veronica voleva darci un'altra notizia, qualcosa che abbiamo combinato dopo anni e anni che ci potevamo pensare, ma ci siamo arrivati solo ora.
Sì, abbiamo aperto il nuovo account Twitter del podcast, quindi adesso oltre su hashtag Astronauticast potete trovarci anche su chiocciola Astronauticast. E tra le varie cose che posteremo ho pensato anche che sarebbe carino fare un gioco su Twitter, quindi usare la funzionalità dei poll che c'è su Twitter e scrivere delle domande relative agli articoli di Astronauti News della settimana. Si chiamerà hashtag AstronautiQuiz e niente, ci sono domande e risposte multiple e poi qualche giorno dopo mettiamo le risposte. Si vince una pacca sulla spalla.
Beh, si vince sicuramente una menzione nel vostro podcast di astronautica preferito, non è mica cosa da poco. Ottimo, dai, anche riconosciamo la maternità dell'idea dei quiz alla nostra Veronica, che ci dice: oh, ragazzi, sapete, con quel bell'entusiasmo dell'ultimo arrivato, no? Che tu dici: ho un'idea stupenda, nessuno ci ha pensato, dobbiamo assolutamente fare qualcosa, ho pensato che faremo un quiz. E si sentivano i classici grilli in sottofondo.
Comunque però l'entusiasmo per questa cosa si vede subito dalla nostra chat. Io detesto Twitter. Grazie Cactaceo, come sempre. Sto scherzando, ovviamente.
No, trovo che sia una bella idea, ma soprattutto è bello avere qualche energia nuova che ci dà una sferzata e magari ci fa pensare o fare cose che con un po' di abitudine non c'erano ancora venute in mente. Quindi grazie Veronica di quest'idea e insomma premiate anche voi la nostra Veronica con un'ampia partecipazione. Luigi, stavi dicendo qualcosa?
Il tocco femminile ci mancava.
Vero.
Le domande saranno molto 1.0,
No, va bene, ci mancherebbe. Noi vogliamo fare uno show inclusivo, mica dobbiamo essere elitari con domande a cui solo pochi potrebbero rispondere. Però chi lo sa. Quindi se non sapete rispondere alle domande che farà Veronica, potete sentirvi dei perfetti sfigati. Dopo questa considerazione, possiamo dare il via alla lettura delle nostre notizie e penso che Riccardo si sia preparato uno degli argomenti che ha generato le più interessanti discussioni sul forum nelle ultime settimane.
Sì, ne ha parlato la settimana scorsa il nostro buon Luigi. Stiamo parlando del prossimo lancio del Falcon versione 1.1, questa volta non da Cape Canaveral ma dalla base di Vandenberg. Questo perché il satellite che andrà ad essere lanciato dovrà raggiungere un'orbita inclinata di circa 66 gradi e insomma un'altitudine di circa 1300 km, sia in apogeo che in perigeo, quindi praticamente una circonferenza. E per questo tipo di traiettoria il poligono di tiro di Cape Canaveral non è così efficiente come quello di Vandenberg, dove solitamente si usano, gli americani lo usano per lanciare satelliti appunto con inclinazioni molto alte o anche satelliti polari, ad esempio. Per SpaceX sarebbe il secondo lancio da Vandenberg, però il satellite in questione è un satellite della NOAA, della National Oceanic Atmospheric Administration, quindi si tratta di un satellite per l'osservazione della Terra. In particolare questo si chiama JSON 3, che come si capisce dal nome è il terzo della sua generazione, ed è così specializzato per quanto riguarda l'altimetria, il calcolo precisissimo dell'altezza della superficie del mare, dell'oceano. Quindi lui, tramite questo altimetro molto sensibile, riuscirà a capire e l'altezza media dell'oceano e anche puntuale, ma soprattutto riuscirà a fare delle rilevazioni molto precise delle correnti oceaniche, e quindi va da sé che le implicazioni e la raccolta dati per lo studio del clima è sempre molto importante per questo tipo di satelliti. Più dati accurati si hanno, più si possono creare dei modelli precisi, quindi lo scopo insomma è sempre quello di avere previsioni sempre più attendibili, anche per poter, diciamo, prevedere in anticipo magari eventi estremi che insomma è sotto gli occhi di tutto, capiterà che insomma molte città sono anche insomma colpite duramente da questi eventi imprevisti. Però tornando all'aspetto puramente tecnico, che è quello che ci piace a noi di Astronauticast, tornando al Falcon, so che tutti ve lo starete chiedendo, ma probabilmente lo sapete già: sì, si tenterà di recuperare il primo stadio, come è già stato fatto. E questa volta, però, visto che l'orbita alla quale deve arrivare il satellite, come dicevo prima, necessita di insomma quasi tutte le potenzialità del Falcon 9 1.1, non c'è abbastanza carburante, o comunque l'orbita è molto sfavorevole, che non è possibile il rientro in questo caso a Vandenberg, anche perché poi a Vandenberg non c'è una piazzuola attrezzata come quella del Kennedy Space Center di Cape Canaveral. E bene, quindi si utilizzerà la nostra vecchia nave drone che conosciamo bene, la piattaforma drone di SpaceX, che purtroppo diciamo ha questa difficoltà in più, che essendo sul mare diventa difficile riuscire a calcolare con esattezza insomma il rollio della chiatta stessa, e diciamo anche l'altezza della chiatta, perché questa può oscillare in alto e in basso in base all'onda dell'oceano che in quel momento la sta attraversando. Quindi sicuramente un tentativo molto interessante. Per adesso ce n'erano stati due tentativi atterraggio su chiatta, però erano falliti. Questa volta ci si riprova. Diciamo subito che il primo stadio, anche nel caso in cui sarà recuperato, non sarà riutilizzato per i prossimi lanci. Questo perché già col lancio precedente SpaceX aveva lanciato il vettore 1.1 FT Full Thrust, che è la versione ultimissima, di ultima generazione, quella che ne avevamo parlato. Può ad esempio permettere il riempimento dei serbatoi con carburanti criogenici super freddi, e invece questo primo stadio è 1.1, e quindi ha i motori che non riescono e chiaramente tutta l'avionica non riesce a gestire questo tipo di nuovo carburante. Quindi di fatto SpaceX ha già la generazione, sta già lavorando su questi vettori di nuova generazione, però è sempre molto utile e interessante capire le potenzialità del rientro di un primo stadio, capire quali sono i costi per riportarlo a Vandenberg in questo caso, e a ricondizionarlo. Insomma, sono tutti quegli argomenti che trovate su quel post di forum astronautico che vi abbiamo segnalato la settimana scorsa, in cui c'è una bella discussione accesa, in cui si sta andando nel super dettaglio per cercare di capire se questa soluzione del recupero in autonomia del primo stadio alla lunga, a regime, potrà essere veramente un parametro per l'abbattimento dei costi per lancio, che è questa, diciamo, la chiave sulla quale spinge SpaceX, che vuole sbaragliare la concorrenza per l'abbattimento dei costi del lancio tramite la sua flotta di vettori.
Eh sì, Riccardo, hai detto bene, sta un pochino monopolizzando il settore astronautico per quanto riguarda le news, l'impresa di SpaceX, però questa settimana una delle altre notizie che ha scatenato una serie di discussioni sul forum è stata anche la dichiarazione da parte dei vertici delle agenzie spaziali francese e tedesca. Voglio dire che la DLR e l'agenzia spaziale francese sono un pochettino i due pilastri più forti che sostengono la nostra agenzia continentale, l'ESA, sono tuttora i due più grandi contribuenti di questa agenzia, della nostra agenzia, che insomma sembrano quasi quasi cominciare a essere insofferenti nei confronti del programma della ISS e che cominciano a mettere in dubbio un commitment, quindi una, come dire, una intenzione di investire energie e risorse economiche per proseguire l'esperimento oltre il 2020. È una notizia che lascia un pochino l'amaro in bocca, se però non ci mettiamo a ragionarci un po', a capire un po' cosa può esserci dietro, perché due agenzie così importanti possono rilasciare dichiarazioni di questo tipo, che poi ovviamente danno corso a una serie di considerazioni pessimiste. Beh, c'è da dire innanzitutto che Francia e Germania, come spesso succede all'interno di ESA, si muovono un pochino nel contesto di una partita a scacchi, che è quella di tendere a far credere al prossimo, all'agenzia più prossima, di voler diminuire un pochino il proprio impegno per sondare il terreno su quali sono le intenzioni di tutti gli altri partner nel dare i fondi a quello che comunque è sicuramente uno dei programmi che impiega più denaro nel contesto dell'ESA. In particolare Pascal Ehrenfreund, che è il presidente del consiglio dell'agenzia spaziale tedesca DLR, ha dichiarato che non ci saranno delle promesse precise sull'impegno tedesco nei confronti del programma ISS prima di una revisione completa del valore e dell'impegno economico. E soprattutto questo viene dichiarato perché ci sono dei costi molto elevati per quanto riguarda l'impegno di tutti gli stati membri dell'ESA, e bisogna valutare bene quali sono i benefici che si ottengono a fronte di questi investimenti. Ed è solo sulla base di una risposta chiara a questa domanda che si verrà deciso un commitment dopo, dicevamo, il 2020. In particolare la Germania è da sempre il primo finanziatore delle attività dell'ESA, non a caso sul suo territorio si trovano due dei centri di ESA, si trova ESOC e si trova anche EAC. Nel primo così la gestione delle operazioni dei satelliti, e nel secondo l'addestramento, il centro addestramento degli astronauti. Ma anche la CNES, per bocca del presidente Jean-Yves Le Gaulle, ha dichiarato che la Francia non avrebbe comunicato la sua decisione in merito al supporto all'ISS prima di trovare un accordo con la Germania. Quindi ci saranno sicuramente ulteriori colloqui nella prossima riunione dei ministri dell'Agenzia Spaziale Europea, che è fissata per dicembre a Lucerna. E tra le altre cose sarà interessante, perché in questi contesti poi si decidono anche più in generale i bilanci dell'ESA. Sicuramente, dicevo, è importante il finanziamento dato dall'ESA fino a oggi al programma ISS, che ricordo a tutti ha avuto la sua concretizzazione nel modulo Columbus. Il modulo Columbus è un laboratorio che è agganciato al fianco della Stazione Spaziale Internazionale, dentro il quale si svolgono prevalentemente esperimenti ideati e portati avanti nel contesto degli stati membri dell'ESA. È un po' come se fosse il laboratorio principale per i nostri astronauti dell'ESA che visitano la Stazione Spaziale, ma non è dedicata esclusivamente a tematiche, a esperimenti europei. Il centro di operazioni è a Oberpfaffenhofen, che è un paese alla periferia di Monaco, e come si commentava sul forum, sono vari anni che l'ESA sta piano piano tagliando gli stanziamenti sul progetto Columbus, che si sono ridotti del circa il 30% rispetto allo stanziamento iniziale. Quindi si sono cominciati a vedere le cosiddette transumanze di queste persone che lasciano il progetto in ricerca di nuovi impieghi, perché appunto i fondi si tagliano, i ruoli si riducono. È molto importante capire però che in seno europeo ci sono tanti investimenti ancora, in particolare riagganciandomi al discorso che faceva Riccardo poco fa sull'importanza di mettere in orbita satelliti che consentono l'osservazione dei fenomeni climatici sulla Terra. L'Unione Europea e l'Agenzia Spaziale Europea sono insieme impegnate in un programma estremamente ambizioso chiamato Copernicus, che perché si esplica in una serie di in una famiglia di satelliti che tengono d'occhio diversi parametri del nostro pianeta, e i più conosciuti sono i satelliti della serie Sentinel, che in questo periodo sono anche uno dei maggiori fornitori di lavoro nell'ambito dell'industria spaziale europea. E sarà molto difficile, secondo me, che venga persa l'esperienza acquisita dall'Agenzia Spaziale Europea quando si è trattato di creare il programma degli ATV, che sono stati, ve lo ricordo a tutti, dei veri e propri camion spaziali che hanno consegnato rifornimenti e beni di sopravvivenza per gli astronauti ed esperimenti nel corso di vari anni. L'ultimo ATV-5 si è concluso lo scorso anno e ora l'ESA è impegnata proprio in questi giorni nel consegnare il primo esemplare del modulo di servizio della capsula Orion, e sembra che voglia essere così più coinvolta in una futura campagna di esplorazione marziana o lunare. Ciononostante continua naturalmente l'impegno dell'ESA per i prossimi voli che sono già stati ordinati e pagati per le missioni degli astronauti attualmente in forza al Corpo Astronauti Europeo verso la Stazione Spaziale Internazionale. Ricordo che l'impegno della nostra agenzia in questi termini è equivalente a 371 milioni di euro, ciò vuol dire che ogni europeo contribuisce a questo programma con un euro a testa. Direi che è un investimento che equivale a un caffè all'anno, ed è sicuramente una cosa che ha portato tantissimo know-how e tantissimi lavori di alta specializzazione, che speriamo la nostra agenzia continentale non voglia sprecare nei prossimi mesi. Questa è la classica notizia su cui si può commentare: restiamo allerta, cerchiamo di tenere gli occhi aperti, perché si tratta di costruire quello che sarà il nostro futuro, in quanto, come giustamente ci ricordava, e qui vado a chiudere questa notizia, il nostro utente Buzz, il direttore di volo per il modulo Columbus, si comincia molto molto prima a gettare le basi per i futuri programmi europei, e fino a oggi il fatto di non avere visto ancora niente di concreto per quanto riguarda un'evoluzione dei programmi europei sulla ISS comincia a suscitare qui qualche preoccupazione. Siamo tutti curiosi di vedere come saranno impiegati i fondi destinati alla nostra agenzia nei prossimi anni. Ragazzi, voi avete maturato un'opinione vostra? Vi siete fatti un'idea? O ritenete che siano solo delle indiscrezioni?
Opinioni mie non ne ho di particolari, anche perché queste sono questioni prevalentemente di politica spaziale in senso lato, cioè proprio di pianificazione e di allocazione delle risorse. Ma un'altra osservazione interessante fatta proprio nella discussione del forum era che in un certo senso i partner della stazione che ancora non hanno deciso, tra cui l'ESA ma anche l'Agenzia Spaziale Giapponese, potrebbero essere in un certo senso in qualche modo quasi obbligati a estendere anche loro la loro partecipazione, perché dopo la stazione spaziale, per loro, non avendo capacità autonome di trasporto di uomini nello spazio, non ci sarebbero altre possibilità di voli di astronauti se non magari con l'acquisto di qualche occasionale missione di breve durata, sempre verso la stazione spaziale, da parte di altri fornitori.
Questo è sicuramente vero, vale la pena ricordare che anche l'Europa in questo momento non è indipendente per quanto riguarda l'accesso umano nello spazio, quindi è una questione che si pone anche nei nostri confronti. Va bene, andiamo a dare un'occhiata a quello che abbiamo messo nella nostra lista di notizie più importanti della settimana, e direi, Paolo, che possiamo rimanere con te, e soprattutto rimanere con te nel campo della stazione spaziale, perché qualcosa di tecnologicamente molto interessante è successo negli scorsi giorni.
Fra i partner della Stazione Spaziale Internazionale che invece hanno confermato l'estensione fino al 2024, oltre agli Stati Uniti e alla Russia, c'è anche il Canada, e i contributi del Canada alla stazione riguardano una serie di bracci e di attrezzature robotiche, fra cui Dextre, un robot che ha le funzionalità di un torso umano con delle braccia che hanno una grande agilità, una grande capacità di movimento. E l'Agenzia Spaziale Canadese all'inizio di gennaio del 2016 ha comunicato l'assegnazione di una commessa a una società spaziale che si chiama Neptech Design Group per la realizzazione di un'estensione proprio di un aggiornamento del robot Dextre. Questa società, la Neptech Design Group, dovrà costruire questa commessa del valore di circa 1,7 milioni di dollari un sistema di osservazione visiva da collegare al braccio Dextre. Sarà un sistema dotato di tre diversi sensori, un laser 3D, quindi per la ricostruzione tridimensionale degli oggetti osservati, delle viste osservate, una telecamera ad alta risoluzione per riprese ottiche e una camera per riprese invece nell'infrarosso. Questo sistema di osservazione visiva sarà fissato al robot Dextre e il lancio di questo componente completato avverrà nel 2020, quindi per l'inizio del periodo dell'estensione, naturalmente per i partner che parteciperanno a questa ultima fase del programma. La Neptech Design Group ha una grande esperienza nella costruzione di questo tipo di sensori, perché già il sensore laser utilizzato per le ispezioni dello scudo termico dello Space Shuttle, un sistema con questo sensore che veniva agganciato al braccio robotico dello Space Shuttle, era stato realizzato proprio da questa società, che ha anche costruito, che costruisce e fornisce anche i sensori di rendezvous e di attracco del cargo privato Cygnus di Orbital. Quindi ha una grande esperienza nella realizzazione di questi sistemi visivi, di questi sistemi ottici. E ricordiamo che Dextre è un robot che opera all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale, utilizzato prevalentemente per compiti di ispezione e riparazione e manutenzione, e nell'ambito di questi proprio di questi compiti di manutenzione e ispezione che verrà utilizzato il nuovo sistema prodotto da Neptech. Dextre può muoversi, o meglio può essere spostato con il braccio robotico principale della stazione spaziale, il Canadarm 2, può essere fissato a diversi punti di fissaggio e stazioni di lavoro in modo da operare in diversi punti della stazione. Il sistema di osservazione visiva potrà essere comandato sia dal centro di controllo di Houston, quindi alla NASA, ma anche dal centro di controllo dell'Agenzia Spaziale Canadese che si trova a Saint-Hubert nel Quebec. E l'aspetto più interessante e una delle ragioni per cui ho scelto di parlarvi di questa notizia e che le immagini acquisite da questo nuovo sistema di osservazione verranno rilasciate pubblicamente, quindi potremo osservare la stazione spaziale e la sua attività da nuove angolazioni, da nuovi punti di vista, cosa particolarmente interessante per noi appassionati di spazio. Immagino che la spettacolarità di queste immagini sarà simile a quelle che stiamo cominciando a vedere per esempio in questo periodo con alcune videocamere GoPro, per esempio fissate alle Soyuz che riprendono gli attracchi e gli allontanamenti dalla stazione spaziale durante le loro manovre, o anche per esempio che vengono montate sulle tute di alcuni astronauti in attività extraveicolare. Ricordiamo le bellissime immagini di una passeggiata spaziale dell'astronauta della NASA Terry Wirtz. Quindi potremmo vedere la stazione spaziale da nuove angolazioni, da nuovi punti di vista, in maniera particolarmente spettacolare e forse quasi con ambientazioni da film di fantascienza. Non vediamo l'ora di poter acquisire, di poter dare un'occhiata a queste immagini, ma dovremo avere ancora un po' di pazienza, perché come vi accennavo, questo sistema di osservazione ottica sarà lanciato nel 2020.
Ma però Paolo, visto le tue conoscenze a Google, io suggerirei anche l'integrazione con il Cardboard di Google, così si possono fare dei viaggi virtuali come se si fosse Dexter.
Certo,
Dexter
ormai tutte le principali aziende di tecnologia, non solo Google con Cardboard, ma anche Samsung o anche Facebook con la sua divisione di realtà virtuale, con il sistema Oculus Rift, stanno mettendo sul mercato una serie di visori in realtà virtuale utilizzabili con i principali dispositivi mobile. Quindi è possibile che queste immagini poi si possano anche apprezzare in qualche modo con questi visori, ma non necessariamente, perché nella descrizione di questi sensori non c'è nulla che faccia pensare all'acquisizione di immagini o di panorami o di riprese a 360 gradi, quindi l'utilizzo di visori a realtà virtuale non necessariamente darà la possibilità di esplorarle in maniera più completa e migliore.
Perfetto, allora direi che stavamo commentando un pochino sulla scarsità di notizie per questa settimana, ma devo dire che è stata proprio, dicevamo, una settimana abbastanza tranquilla. Ci aspettavamo uno static test di Falcon 9 che per ragioni meteo non è avvenuto e quindi abbiamo dovuto un pochettino riciclare, e poi vedo che alcuni membri della redazione non apprezzano il mio candore e la mia d'animo in cui rivelo i retroscena che si svolgono in cabina di regia mentre il contributor discute, ma è così, perché ci siamo sempre divertiti a portarvi puntate almeno da un'ora e mezzo, ma evidentemente questa sera ci dobbiamo leggere con calma e con uno sottofondo musicale la lunghissima, lunghissima lista dei donatori e dei sottoscrittori di Tessere ISA che davvero sono arrivati a bizzeffe. No, sto scherzando, però è arrivato al termine della sezione delle news, il consueto momento del ringraziamento e, se volete chiamarla così, della questua. La questua si fa in 30 secondi. Siamo a gennaio, abbiamo già ordinato, dicevo all'inizio, queste stupende tessere che verranno inviate a tutti i soci. Chi non lo avesse ancora fatto, chi non l'avesse fatto mai nella sua storia di passione astronautica, beh, è il momento ideale, è il mese ideale per cui rinnovare la propria iscrizione a ISA, che è l'associazione senza fine di lucro che sta dietro alle iniziative come Astronauticast, ma non solo, Astronauti News, che è il nostro blog, il nostro aggregatore di notizie astronautiche, dove un gruppo di volontari pubblica quasi quotidianamente l'adattamento delle migliori notizie trovate sul web nel campo dell'esplorazione del cosmo, ma anche ci sta dietro al Forum Astronautico, che è il più grande dei forum dedicati all'astronautica in lingua italiana. Con la vostra adesione ci darete la possibilità di sostenere il peso economico principalmente dei server e dell'attrezzatura di registrazione del podcast, e quello che riusciamo a mettere da parte utilizzeremo per organizzare le nostre Astronauticon, che negli ultimi 2 anni circa hanno avuto un periodo di hiatus, come dicono gli inglesi, perché un po' di noi se ne sono andati all'estero ed è oggettivamente difficile organizzare eventi importanti senza essere fisicamente sul posto, ma in ogni caso non demordiamo. Sicuramente lavoreremo per portare da voi un'occasione di incontro personale. Fino ad oggi si sono rivelati fondamentali per far crescere la community. Anzi, apro un piccola parentesi nella questua: su forumastronautico.it ci sono 2 eventi così sporadici, ma che mi sento di sponsorizzare molto volentieri. Il primo è una mega birra in quel di Monaco alla fine del mese, nel fine settimana del 30 e 31, magari è un pochino fuori mano, ma non si sa mai che ci siano ascoltatori che stanno in Baviera o a portata di macchina da Monaco e che vogliono unirsi. Beh, fatevi vivi su Forum Astronautico. Il secondo momento di aggregazione è per gli amici che abitano nella zona del Torinese, quindi vedo lì il Morielli a sinistra che potrebbe unirsi alla Allegra Brigata, Luigi, e andare a rappresentare, a essere lo speaker di Astronauticast alla Pizzata torinese, cioè hai presente?
Ehi, vado forse anch'io, quindi stai tranquillo, vai da
motivo in più per
andarci, speaker,
allora.
Due tra i migliori speaker di Astronautica, sì. Al ritrovo torinese.
Sapone a bezzeffe proprio,
Ma no, ma dai, ma non fermatemi così le mie iniziative di vendita dei nostri skill. E avete l'opportunità di andare a stringere la mano al nostro Luigi, al nostro Riccardo e a cenare con loro, quindi se siete nella zona di Torino e dintorni date un'occhiata sempre su Forum Astronautico, si sta formando un bel gruppo. Avevamo fatto cenno ad Astronauti News, sono avvenute un paio di nuove adesioni nel gruppo degli articolisti e questo lo dico perché se noi siamo online e vi raccontiamo le cose che raccontiamo nella sezione news è perché ci sono questi ragazzi e ragazze che si danno un grande affare, ogni giorno scansionano il web e con l'aiuto di Alberto radunano le migliori notizie, dicevo, e le traducono e le adattano per voi. È possibile collaborare con ISA anche dopo essersi iscritti per un po' di tempo a Forum Astronautico entrando nel gruppo articolisti. Si conosce un po' l'ambiente e poi ci si prova. Può essere un'attività interessante per tenere rinfrescato l'inglese. E in ultimo, a parte l'adesione, a parte le donazioni spontanee, è possibile sostenere l'associazione ISA semplicemente parlando di noi sui social network, condividendo le nostre iniziative. Adesso da stasera abbiamo, come ci diceva Veronica in apertura, aggiunto anche il canale Twitter di Astronauticast a questa realtà. Quindi fateci conoscere, fate conoscere i nostri contenuti e chiedete alle persone che magari hanno anche un solo vago interesse per l'astronautica di dare un'occhiata qualche volta così alle nostre pagine web direttamente sui nostri blog oppure sulle nostre presenze Facebook che sono curate da Riccardo Rossi per la maggior parte delle volte. Dicevo all'inizio della Questua che abbiamo avuto un sacco di nuove adesioni. Io nel frattempo mi sono andato ad aprire il nostro elenco e senza fare cognomi per rispettare la privacy di tutti, ma velocemente posso dirvi che dal 7 gennaio scorso abbiamo ricevuto tantissime nuove adesioni e donazioni ricorrenti. In particolare ringraziamo Gianpietro, Debora, Marco, Roberto, Danilo, Zelinda, Matteo, Giorgio, Simone, Denis, Micol, Simone ancora, ben due volte, quindi sicuramente c'è una doppia iscrizione, io non riesco in questo momento a sbirciare di chi può essere la seconda, Nicola, Luigi, Antonio, Stefano, due volte anche in questo caso, quindi anche qui una doppia iscrizione per sé, probabilmente per qualcuno di vicino, Riccardo, chi sarà mai questo qui, Pierluigi, Alessandro, Ivan, Carlo, Cristian, Renato e un pagamento ricorrente dal nostro Denis. E insomma, grazie a tutti. Posso già dirvi nella massima apertura che con le adesioni di questa settimana ci siamo assicurati il pagamento dei costi di un anno sicuramente di tutto il nostro network, delle cose di cui vi parlavo all'inizio di questa sezione. Ah, Maristella e Stefano 2, vedo Mike che ci sta ascoltando in diretta e quindi ci ha dato una dritta, insomma grazie a tutti e sono contento e anche molto lusingato di avere visto così tante adesioni nel corso dell'inizio del 2016, meno male che abbiamo stampato 250 tessere, chissà che non bastino con quelle che ci aspettiamo di perdere nelle vie delle Poste Italiane.
Ci fa piacere se ce ne fate ristampare, ve lo dico.
Oh sì, non c'è mica problema, ormai il design è pronto. E ok, allora, davo un'occhiata sempre perché ci sono interventi sulle chat, uno di sarà tipo non leggere la chat in diretta, vediamo. Ah, ok, facevo bene a non leggerla, perché mi sono distratto, ma non abbastanza distratto da dimenticare una cosa, che dopo il momento della Questua, che spesso annoia i nostri ascoltatori, ma è doveroso ringraziarli tutti, arriva la più famosa delle rubriche di Astronauticast, che sono le storie di Nonno Apollo.
Charlie Bolden è conosciuto ultimamente soprattutto per essere l'attuale amministratore della NASA, da quando nel 2009 lo ha nominato, ne ha annunciato la nomina, il presidente americano Obama. I visitatori del Kennedy Space Center lo conoscono anche per essere il simpatico narratore della Shuttle Launch Experience, un'attrazione che simula alcuni aspetti del lancio e dell'ascesa di uno space shuttle. Ma in realtà, ancora prima dell'incarico di amministratore della NASA, Bolden ha avuto una lunga carriera come astronauta di questa agenzia spaziale ed è un veterano di 4 missioni nell'ambito del programma Shuttle. E in queste missioni ha avuto anche un ruolo, cioè queste missioni a cui ha partecipato hanno avuto anche un ruolo importante nella storia dell'astronautica, in particolare dell'osservazione dell'universo e anche poi della cooperazione internazionale. Allora ricordiamo queste missioni a cui ha preso parte Charlie Bolden. La prima è del 1986 nell'ambito della missione dello Space Shuttle Columbia STS-61C, in cui venne messo in orbita un satellite per telecomunicazioni, un satellite SATCOM, e vennero effettuati una serie di esperimenti di astrofisica e di scienza dei materiali. In STS-61C Charlie Bolden partecipò nel ruolo di pilota del Space Shuttle, che mantenne anche nella sua missione successiva del 1990, STS-31, a bordo della navetta spaziale Discovery, in cui, e questo è un evento storico, venne messo in orbita il telescopio spaziale Hubble, che aprì gli anni 90 dell'astronautica. Un periodo particolarmente importante anche per la comunicazione della scienza, perché cominciava a diffondersi in quel decennio anche internet, in particolare con il web. E proprio attraverso il web cominciarono ad essere pubblicate anche le straordinarie immagini acquisite dal telescopio spaziale. Quindi, in un certo senso, il telescopio spaziale è stato forse il primo strumento scientifico virale le cui immagini e scoperte sono state diffuse dall'allora nascente World Wide Web attraverso la rete internet, che cominciava a diffondersi e ad uscire dai laboratori di ricerca per raggiungere il grande pubblico. La terza missione di Bolden ebbe luogo nel 1992. Mentre in STS-31 era ancora pilota dello shuttle, con STS-45 e a bordo della navetta Atlantis diventò comandante. Si trattò di una missione di ricerca scientifica in cui nel vano di carico nella stiva dello Space Shuttle venne alloggiato un laboratorio scientifico, uno Space Lab, per una serie di esperimenti anche di osservazione della Terra. La quarta e ultima missione di Charlie Bolden nel suo ruolo di astronauta avvenne nel 1994 con la missione STS-60 della navetta spaziale Discovery. Una missione storica, questa volta per la cooperazione spaziale internazionale, perché fu la missione di apertura, la missione di esordio del programma Shuttle Mir, un programma di cooperazione internazionale in ambito spaziale tra gli Stati Uniti e l'allora Unione Sovietica, un programma che era stato annunciato l'anno prima, nel 1993, e che si concluse nel 1998 con l'effettuazione di una dozzina di missioni in tutto, fra missioni shuttle e missioni Soyuz, missioni dirette alla stazione spaziale sovietica Mir, in cui ci furono anche una serie di scambi di equipaggi e di astronauti. Per esempio, dei cosmonauti sovietici volarono a bordo dello Space Shuttle e degli astronauti della NASA volarono poi su veicoli russi, quindi non soltanto sulla Mir ma anche sulla capsula Soyuz. E in questa missione di esordio del programma Shuttle Mir, STS-60, comandata proprio da Charlie Bolden, volò il primo cosmonauta sovietico su un veicolo spaziale occidentale. Il cosmonauta, ora pluriveterano, Sergei Krikalev, ma allora all'inizio della sua carriera di cosmonauta. Il programma Shuttle Mir di collaborazione tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica fu particolarmente importante perché fu il primo programma di collaborazione spaziale di queste due superpotenze dopo il programma Apollo-Soyuz della prima metà degli anni 70, quindi portato avanti nel 1975 con la missione in cui attraccarono in orbita terrestre una capsula Apollo e una capsula Soyuz per una serie di attività e di esperimenti congiunti in orbita. Questa del 1994 fu l'ultima missione nello spazio di Charlie Bolden nel suo ruolo di astronauta, ma anche nel suo incarico, nella sua funzione attuale di amministratore della NASA, continua a svolgere un ruolo in qualche modo storico, perché in questi anni si sta occupando del programma di accesso commerciale dello spazio con commissioni della NASA, cioè la NASA, l'agenzia spaziale pubblica americana, utilizza dei fornitori commerciali di sistemi di lancio e di sistemi di trasporto per portare astronauti in futuro e attualmente rifornimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Quindi forse un'attività un po' meno spettacolare dal punto di vista delle missioni, delle tecnologie e dei risultati scientifici, ma certamente importante per il futuro dell'accesso dello spazio a basso costo e soprattutto a una serie di operatori, di attori del settore spaziale diversi dai tradizionali enti governativi e dalle tradizionali agenzie spaziali. Vorrei chiudere questo episodio delle storie di Nonno Apollo ringraziando un nostro ascoltatore da lungo tempo, Maurizio Colella, che mi aveva fatto notare durante la pausa natalizia un'inesattezza, una informazione incompleta che avevo dato nell'episodio 8 della stagione 9 di Astronauticast, proprio nella rubrica Le storie di Nonno Apollo, in cui avevo detto che per il momento nessuna sonda, nessun oggetto costruito dall'uomo era riuscito a toccare in qualche modo il pianeta Mercurio. Questo non è vero, perché nell'aprile del 1995 si è schiantata sulla superficie di Mercurio la sonda della NASA Messenger alla conclusione di una storica missione di esplorazione orbitale di Mercurio. Quindi anche se nell'ambito di un impatto, di una distruzione controllata, quindi alla fine della missione, un manufatto costruito dall'uomo è riuscito a raggiungere anche questo pianeta interno del Sistema Solare. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo e grazie anche da parte mia a tutti i nostri ascoltatori, come l'amico che ti ha suggerito una piccola correzione, che ha fatto il fact checking, per ascoltarci, sostenerci e commentare. Cerchiamo naturalmente di essere più accurati possibile, ma una volta ogni mille, diciamo l'uno per mille delle volte, qualcuno di noi può dimenticare un dettaglio o pescare un piccolo granchio. Anche per questo contiamo sulla partecipazione attiva della nostra community, perché ricordo a tutti che il nostro scopo è quello soprattutto di condividere questa passione più che di fare lezioni o quant'altro. Quindi ben venga la collaborazione dei nostri ascoltatori o dei nostri discutitori su forum astronautico o i nostri commentatori su Astronauti News.
E tra l'altro è proprio in diretta, ne hanno trovato un'altra. Ho detto erroneamente che Messenger si è schiantato sulla superficie di Mercurio nel 1995, in realtà è stato l'anno scorso, quindi nel 2005, nell'aprile del 2015.
Non ce la facciamo, è un meterrore che si ripete, non riusciamo
a
far
Apollo ne ha viste talmente tante nella storia dell'esplorazione spaziale che ormai fa una confusione incredibile tra le date. Quindi benvengano queste correzioni anche in diretta. Devo ricordarmi di prendere le gocce per la memoria prima dell'inizio di ogni puntata, tra l'altro. E grazie a Matteo che lo ha segnalato adesso nella del chat.
A me questo tuo ultimo intervento, io mi scuso, ma mi ha fatto pensare alla pubblicità di Amica Chips, quando io sono Paolo e di sonde ne ho viste tante, russe, americane, europee, vabbè, scusate, tanto ormai siamo in fascia protetta, poi la Amica Chips, voglio dire, la patatina, non è che ci sia niente di male, mi sa che non farò mai più il regista, ecco perché ci è stato chiesto un contributo per registrare le aperture prima di iniziare la diretta, va bene, andiamo oltre, no, volevo prendere l'occasione solo perché anche prima Paolo ci ricordava come il contributo di Dextre arrivasse dal Canada, ricordate, abbiamo commentato l'aggiunta di questa estensione tecnologica al braccio robotico della stazione. Allora uno potrebbe chiedersi, magari qualche nostro ascoltatore della prima ora potrebbe chiedersi, ma cosa c'entra il Canada con l'Agenzia Spaziale Europea, col progetto della ISS, cos'è questa commistione? Beh, il Canada, come l'Italia, tiene un po' il piede in due scarpe, nel senso che ci sono accordi bilaterali con la NASA per contributi diretti al programma della ISS, come nel nostro caso i moduli MPLM, nel caso del Canada il braccio robotico Dextre e poi questa estensione particolarmente tecnologica, e poi invece Canada è anche un membro esterno dell'Agenzia Spaziale Europea, forse per estensione, forse per il fatto che il capo di stato ufficiale del Canada è ancora la regina d'Inghilterra, non lo so, però è una cosa interessante e volevo rimarcarlo anche perché dicevo prima che il programma Copernicus è sponsorizzato dall'Unione Europea e dall'ESA, e anche lì uno si potrebbe chiedere, ma perché le due cose non corrispondono? No, in realtà l'ESA è un ente totalmente indipendente a cui partecipano in maggioranza molti stati che sono anche parte dell'Unione Europea, ma altri che invece non lo sono affatto, come la Svizzera per esempio, che si trova fisicamente in Europa ma non fa parte dell'Unione Europea, anche se è uno degli stati membri dell'ESA, e così si può dire anche del Canada, non è in Europa ma è uno stato, è un membro dell'ESA come membro esterno. Va bene, dopo questa parentesi istituzionale direi che è arrivato il momento di dare la voce alla nuovissima rubrica che introduciamo da questa puntata di Astronauticast. Non sappiamo ancora se sarà confermata o no, perché dipende dall'indice di gradimento che voi ascoltatori vorrete assolutamente farci sapere. Volete assolutamente sostenere Veronica nella sua nuovissima rubrica che abbiamo originalissimamente intitolato Gli spin-off della Vero. Ma una sigletta in diretta non ce la canti dello spin-off della Vero, vero? Vero,
no,
vero?
No, vero, vero no, stasera no.
Va bene, scusa, ho perso la Trebisonda a quest'ora della sera. Allora lascio a te la parola per vedere un pochino cosa ci racconti.
Sì, vi racconto qualcosa sui monitor con tecnologia eye tracking integrata. Avete presente tutti quegli indicatori che ci sono sulla console degli aerei? Tutti quelli rotondi con le lancette. Sono strumenti che forniscono al pilota una serie di parametri necessari, tipo la velocità dei venti, l'altitudine o il livello di carburante. Però poi sta al pilota dover elaborare questi dati bidimensionali e portarli nel mondo tridimensionale e quindi applicarli al volo che sta facendo. All'Angley Research Center della NASA ci sono degli ingegneri aerospaziali che si occupano di rendere più semplice questo procedimento, perché è un lavorone cerebrale non indifferente. Come hanno fatto? Hanno iniziato con il tracciamento oculare, quindi hanno cercato di capire dove il pilota pone l'attenzione maggiormente con gli occhi, e hanno posizionato poi delle spie o gli allarmi nei punti più strategici. E dov'è che il pilota punta l'attenzione maggiormente, se il copilota non è una signorina affascinante?
Sulle hostess.
Punta l'attenzione sull'orizzonte. Quindi, ad esempio, i piloti dei caccia visualizzano sul cruscotto delle proiezioni luminose in modo da evitare di distogliere lo sguardo dal vetro. Però per riuscire a vedere queste proiezioni con la giusta profondità devono stare con la testa all'interno di una determinata area fisica che si chiama headbox. Possono muoversi pochissimo e i piloti dei voli commerciali sono messi ancora peggio perché volando su lunghe tratte hanno la necessità fisica di dover muoversi di più. Perciò questa tattica non è ottimale, perché spostandosi la profondità e la luminosità vengono sfalsate. Allora, cosa è successo? Che l'azienda Dimension Technologies di New York è costruttrice di schermi autostereoscopici. Vuol dire che danno agli occhi un'impressione di tridimensionalità senza però l'uso di apparecchiature ulteriori, tipo occhiali o caschi. Hanno modificato la retroilluminazione di schermi LCD e hanno inserito una videocamera che tracciasse il movimento oculare degli occhi del pilota. Perciò a questo punto è diventato il display stesso a creare la tridimensionalità, e senza dover limitare il pilota ad una zona fisica. Quindi i piloti potevano muoversi senza problemi. Così facendo, anche il copilota può vedere lo schermo del pilota e viceversa. E questa particolarità ha destato l'interesse di studi di grafica 3D per videogiochi in particolare, o per tecnologia tridimensionale di nuova generazione. Infatti, a una delle ultime conferenze sulla tecnologia di Toronto è stato presentato il gioco di ruolo Skyrim con questi nuovi schermi per mostrare la funzionalità multiplayer. Anche le case automobilistiche hanno alzato le orecchie in questo senso, perché questa tecnologia eye tracking potrebbe benissimo venire integrata sui parabrezza delle auto per mostrare parametri tipo la velocità, oppure addirittura fare da navigatore. Quindi d'ora in poi potremo vedere questi nuovi schermi.
Quindi, se ho capito bene, la telecamera traccia il movimento dell'occhio del pilota e modifica la prospettiva dell'immagine mostrata sullo schermo per compensare il movimento.
Esatto, sì.
È una figata pazzesca, devo ammettere che non avevo mai approfondito questa cosa, ed è forse il bello di questa rubrica, vedere un pochino i cosiddetti spin-off, cioè la derivazione da tecnologia spaziale di applicazioni che poi finiscono a creare dei vantaggi o degli sviluppi qui sulla Terra. Ti ringrazio anche di sopportare i nostri continui scherzi, alla fine ci è piaciuta così tanto la tua sigla delle rubriche del nonno Apollo che non riusciamo a evitare la battuta sulla sigla in diretta, anche se poi chi lo sa che un giorno non si riesca a ottenere, sarebbe una prima assoluta. Ne ascolto tanti di podcast italiani e devo dire che quasi nessuno ha le sigle cantate in diretta, sarebbe una figata colossale. Nel frattempo il nostro Luigi va e viene, ma vabbè.
Ma è facile, Marco, basta che non, prima della puntata non beva del tè, ma beva della birra, e poi dopo si va avanti ad oltranza.
Ah, beh, in effetti è vero.
Ma se la sigla degli spin-off me la fate voi?
Questa è la palla nella metà campo avversaria, va bene. Dio. Naturalmente.
Spin-off della vero. Spin-off della vero.
Che
è un futuro, io. Ho un futuro, io.
A me basta la faccia di Paolo in questo momento per pensare che forse dobbiamo rivedere questa strategia delle sigle cantate in diretta. Non lo so, magari mi sbaglio, Paolo, non lo so.
È frizzato, è elettrizzato.
Esatto, è rimasto talmente male che ha staccato il cavo del microfono e ha deciso che non collaborerà mai più con Astronauticast. Va bene, tornando ormai alle ultime battute del podcast, direi anche che abbiamo i link della settimana, vero Riccardo? Vuoi aprire tu?
Apro io, perché la notizia iniziale era sul Falcon 9 in partenza, diciamo, non ho detto forse l'orario, sarà domenica alle circa alle 7:40 di sera, quindi un orario comodo per vivere un'emozione come è stata l'emozione del lancio fantastico che ha visto il rientro del primo stadio del Falcon 9 a dicembre. Questa settimana SpaceX ha rilasciato un filmato, insomma, con musica molto carica, con un montaggio molto accattivante come spesso fa, però è anche interessante perché ci sono un paio di immagini inedite del primo stadio che sta rientrando, con dei dettagli molto ravvicinati. Probabilmente sono state delle riprese fatte con le telecamere che a Cape Canaveral di solito seguivano, ad esempio, i lanci dello shuttle. Insomma, sono quelle telecamere che non sono altro, sono praticamente dei piccoli telescopi di tracking che seguivano lo shuttle durante l'ascesa, quindi sono molto ravvicinate. Si vede questo, la spettacolare riaccensione del motore centrale, che è l'unico che lavora in fase di rientro del primo stadio, che si accende fino a quando il primo stadio si posa. È stato veramente emozionante seguirlo in diretta, quindi io vi invito domenica sera, magari se sono online, volentieri si può anche chattare insieme del lancio che invece
avverrà in California. Chiudiamo con un ultimo link.
Chiudiamo
con un ultimo link della settimana legato a un fatto di cronaca recente, cioè la scomparsa di David Bowie, la leggenda della musica pop del XX secolo. E quindi il video che vi proponiamo è l'interpretazione di Space Oddity dell'astronauta canadese Chris Hadfield, per rimanere nel tema del Canada. Ne abbiamo parlato diverse volte nell'ambito di questa puntata. L'interpretazione di Hadfield su YouTube, registrata mentre era a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, e che è diventata un successo su YouTube con quasi 30 milioni di visualizzazioni del video. Quindi molti dicono anzi che l'esecuzione e interpretazione di Chris Hadfield sia addirittura migliore di quella originale di David Bowie, ma in fondo forse sono difficilmente confrontabili sia dal punto di vista artistico che storico. Insomma, ha avuto un ruolo diverso quella originale di David Bowie nel suo periodo, nel suo contesto storico.
È vero, un'interpretazione straordinaria che, scherzi a parte, è stata per tantissime mattine la mia sigla di apertura della giornata, e che invito a tutti gli ascoltatori che già non l'avessero fatto ad andare di corsa ad ascoltare, perché davvero, se avete a cuore la musica e avete apprezzato l'arte di David Bowie, non potrà che far inumidire un pochino gli occhi. E insomma, anche complimenti a Chris Hadfield, che tra le altre cose abbiamo scoperto, penso magari se ne sia stato parlato su Forum Astronautico, che ha recentemente pubblicato su iTunes un intero album, una collezione, tra cui come bonus track è presente anche Space Oddity. Mi pare, Paolo, che lo avessi fatto presente tu, che era stato molto attivo Chris Hadfield sui social,
sì, per pubblicare questa sua realizzazione. Tra l'altro, per un certo periodo di tempo, vero? Il video di Hadfield era stato momentaneamente nascosto a YouTube, perché erano scaduti i 2 anni per cui la casa discografica di Bowie aveva consentito ad Hadfield di lasciarlo visibile. Si erano sentiti anche Hadfield e David Bowie poi per cercare di renderlo disponibile, ma insomma la casa discografica aveva consentito un'ulteriore estensione, quindi recentemente è ritornato visibile questo video.
Sicuramente si è trattato anche di uno stunt pubblicitario non da poco per David Bowie, che insomma a questo punto viaggia per altri spazi siderali. E così, con questa nota un pochettino triste, chiudiamo l'episodio di Astronauticast, e vedo che intanto Luigi è riuscito a ricollegarsi giusto in tempo per i saluti, sempre che il suo collegamento regga proprio fino alla fine. Allora direi, Luigi, se sei d'accordo, di cominciare proprio da te. Stasera, con queste noie, non siamo riusciti a sentirti a sufficienza, ma per la prossima volta ci ripromettiamo di trascinarti dentro la diretta con più protagonismo, più arroganza. Allora, da Carmagnola ci saluta Luigi Morielli.
Un saluto a tutti, è stato dura, ma diciamo che ce l'ho fatta, almeno a farmi i saluti finali, e alla prossima settimana un saluto a tutti ancora.
Grazie Luigi per il tuo contributo questa sera, lo porterò sempre nel cuore.
Prego, figurati.
impagabile l'antennina di Luigi Eta Beta, il microfonino che fa da antennina Eta Beta. Andiamo questa volta in ordine di visi che vedo qui sulla mia
da Milano mi saluta Paolo Moroso.
Passiamo a Milano da Paolo
e vi ricordo che fino al prossimo episodio potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E allora passiamo adesso a Modena dal più simpatico del gruppo, il nostro Riccardo Rossi.
Ciao a tutte, grazie per averci seguito questa sera. Il vostro pirla di fiducia, Riccardo Rossi, per gli amici Ricky Unreal.
E c'è spazio per tutti nel nostro gruppo, caro Riccardo. Non pensare che sia una nota di demerito essere un po' sciocchini. E Dulcis in fondo, ancora una volta mi dispiace averti lasciato per la seconda volta in fondo Veronica da Verona.
Ciao a tutti da Veronica dal forno di Verona.
Non sono più abituato a fare il regista, ne ho combinata una peggio di Bertoldo stasera. Vi saluto anch'io allora da Darmstadt, il vostro regista olografico di emergenza, Marco Zambianchi. Ho sentito un dling della chat, magari è il nostro regista titolare Michael Sacchi.
No,
che
era
ci
Luigi,
chiede...
era Luigi. No.
Ah, no, è Michael che chiede conto dell'utilizzo di Zencaster che abbiamo fatto in sua assenza. Ci rifiutiamo di commentarlo in diretta. A prestissimo, alla prossima settimana, e fino ad allora, ad Astra.
Bene.
Astronauticast. Astronautica.
Scusa Paolo, non hai la più forza di me, non ho potuto trattenermi.
Anche questo.
Marco,
sì,
ferma perché
sì.
Che non sta registrando subito, Marco che non ha stoppato. Michael Sacchi Busone, tanto sta registrando ancora. sta registrando il grande.
Vai, ho il ditino sullo stop, mamma. Non so cosa mi trattiene dal farlo.
Continuo, poi anche la eccolo che è entrato, il grandissimo, grande regista.
Ciao Mike,
ci sei mancato, cavolo. C'è stato qui un doveroso, un rispettoso silenzio quando non ci sei stato tu all'inizio della puntata. Guarda, ti ringraziamo. Guarda, è stata una puntata difficile, cioè, devi sapere che c'è sempre il massimo rispetto nei tuoi confronti, anche quando
sempre
ci sei.
Comunque,
abbiamo cercato di fare il nostro meglio.
Che continua a cadere sta cazzo di connessione.
Così, di altissimo livello, senza
di altissimo livello,
senso.
Senza battuta doppio senso. Ricordati Astronauti Quiz.
Google è una merda.
Sì, ciao Mike. Ciao.